stai per ascoltare Recensioni Podcast, il mondo del podcast raccontato da chi li ascolta.
Eccoci, nuovissima puntata di un nuovissimo corso di Recensioni Podcast. Ascoltare podcast è andato leggermente in pensione, è rimasto nel suo cuore pulsante, nei suoi intenti principali, quelli appunto di presentare uno show di pseudo content curation dove si parla di podcast, di racconto dei podcast di chi li ascolta, e l'abbiamo un po' trasformato io e il mio collega Antonino, che vado a introdurre subito. Ciao Antonino, come va? Come stai?
Ciao Stefano, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao a tutti.
Gli ascoltatori di questo nuovo, tra virgolette, podcast che si va a chiamare Recensioni Podcast. Chi lo sa se riuscirò, adesso stiamo appunto registrando, se riuscirò a fare in tempo a creare tutta quanta la parte, diciamo, grafica e web, perché ti dico così, una confidenza tra me e te, perché non ci sente nessuno, devo ancora attivare il nuovo dominio recensionipodcast.com.it, visto che devo ancora attivarlo, secondo te? È una bella domanda.
Non saprei, bisogna dire cosa vuoi. Allora, il titolo è tutto in italiano, potrebbe starci anche l'IT, in fin dei conti di com qua abbiamo ben poco, perché...
infatti, pensate che appunto io ho sempre registrato domini.com perché era molto più veloce attivarli tanti anni fa, era l'unica cosa.
Sì, è vero, confermo, hai ragione, a volte erano anche più economici addirittura.
Sì, perché una volta bisognava andare per fax, per campi, per non si sa dove, per riuscire a registrare un .it. Adesso invece è già tutto più veloce, quindi quasi quasi potremmo farlo .it, cosa dici?
Anche se non ce la farei a tempo, Stefano, io sono convinto che i tuoi, perché sono più tuoi che miei, insomma, i tuoi e i nostri followers, sono convinto che, insomma...
Ci seguiranno in qualche maniera.
Non avranno problemi.
Va bene, faremo una sorpresa. Beh, chi vuole scoprirlo semmai può venire sul canale Telegram, che anche quello verrà cambiato di nome e si chiamerà Recensioni Podcast invece di ascoltare podcast. Quindi andando su Telegram sicuramente si troverà il canale in cui mettiamo le nuove.
Voglio farti una domanda maligna.
Sì, dai.
Nel senso buono, sarà sempre by Stefano 2.0?
No, bisogna cambiare anche quello. Io stavo quasi pensando di trasformarlo in by ascoltare podcast per fare il giochino di parole, il giochino magico, e così resta che un domani, se saremo anche in 3-4 a presentare in questo podcast
la storia, le radici.
Sì, i podcast degli altri, ecco, saremo i più commentatori, più diciamo content curators o recensori, chi lo sa, staremo a vedere, la storia ce lo dirà.
Mi fa piacere che tu comunque hai glissato quella che era il vero scopo della domanda. Comunque va bene, dai.
Rispondi alla domanda.
Vai a ascoltare podcast, mi piace, nel senso, sono d'accordissimo sulla scelta, diciamo, stilistica. No, mi riferivo proprio allo Stefano 2.0, sarà sempre il signor 2.0?
Signor Stefano 2.0, cioè, effettivamente anche quello devo un attimo vedere. Io quasi quasi farei questa super sorpresona e andrei a svelare il mio vero cognome, cosa dici? Facciamo questa prima puntata di Recensioni Podcast con uno scoop a livello mondiale. E appunto vado a dire che il mio vero cognome, e attenzione Google, Facebook e tutti quanti i vari hackers là fuori, ecco, il mio cognome è Dario, e adesso scopri tu qual è il mio nome e qual è il mio cognome. Sei rimasto allibito, eh? Il mio cognome è Dario.
sono rimasto stupito. Comunque sono felice di dare a tutto il pubblico dell'intero globo dell'internet globale, benvenuto a Stefano Dario da Stefano 2.0.
Dario, Stefano Dario, della famosa casata dei Dario di Venezia, o almeno ha fatto delle ricerche.
Beh, se non ricordo male, comunque Dario, adesso al di là che sia cognome o nome, significava in persiano colui che porta il bene, non vorrei dire una sciocchezza.
E quindi speriamo di portare bene anche con queste nuove puntate di questo nuovo corso, di questo podcast. Comunque su Telegram mi troverete sempre come Stai 2.0, perché stiamo prima, e così la gente anche là vede, è sempre una questione anche poi che fa confusione, nome, cognome, eccetera. Mi fossi chiamato, che ne so, Stefano Montemagno, vuoi mettere? trovavano subito, invece no, Dario, Stefano, Dario, cioè, cerco sotto,
no,
Dario.
Però poteva, cioè, scusa, no, aspetta, Motemagno,
anche quello, Motemagno era molto più, insomma, dai, che faceva un certo effetto.
Beh, se per quello io su Telegram sono Anthony74, ma perché io nasco su Telegram come giocatore di Ingress, quindi fa un po' tempo.
Sì. Anche là un po' il problema.
Non lo usavo prima.
Scusami, che come al solito mi accavallo sopra, cos'è che dicevi, non osavi cambiare il tuo nickname?
No, nel senso che io nasco come utente di Telegram per Ingress, e non c'era un motivo. Ingress ricordo essere un gioco in realtà aumentata, che fu di Niantic, non so adesso come si chiami, un derivato di Google, di Google, è quello da cui poi è nato Pokémon Go, per capirsi. Oh, e quindi è nato il mio ingresso in Telegram è nato in quegli anni, adesso sì, qualche anno fa oggettivamente, e quindi è rimasto Anthony74, è rimasto il mio nome del profilo,
è rimasto quello. No, io ho sempre avuto questo così problema di spiegare sempre qual era il cognome, e oltretutto ho abbastanza, come si può dire, urgente la problematica della sicurezza dei dati, che più sei anonimo su internet meglio è, dicono, no?
Errata corrige, Stefano qui sta per dire una inesattezza su Twitch perché non aveva approfondito bene la notizia.
Perché poi sentì anche di questi giorni che come si dice, un dipendente infedele di Twitch, ad esempio, ha dato alla rete, in pasto alla rete, tutto quanto il database di utenti, di software vario, anche là ci sono stati dei leak, delle cose particolari, insomma, e via. Di andare solo perché era stato licenziato, e giustamente uno cosa fa quando uno viene licenziato? Si vendica facendo queste cose qua che vanno a danneggiare sia lui che lo fa, che tutta l'azienda, che tutte le persone che ne sono rimaste coinvolte. Ma vabbè, questo è un po' di quelle questi pensieri un po', come si può dire, poco incoraggianti.
In libertà un po'.
Sì.
Il whistleblowing ormai è, insomma, che non ha una connotazione per forza negativa. Adesso io ad esempio me l'ho perso questo dell'ex dipendente arrabbiato di Twitch. Io invece ero più, pensavo che stessi per citare invece la whistleblower di Facebook, che sta dicendo cose che poi, insomma, dei leaks in fin dei conti, non so come dire, no? Non per forza negative in senso stretto, sta parlando più che altro di policy, di politiche aziendali e cose di questo tipo. Tu invece miravi proprio una sorta di esfiltrazione di dati. Onestamente quella persona sta compiendo un reato a tutti gli effetti,
infatti. E poi appunto anche là, chi dice che non ha proprio nulla da nascondere, io invito, come faceva, non mi ricordo più se era un relatore di un TED che avevo ascoltato tempo fa, dice mandatemi pure i vostri account e le vostre password, se non avete nulla da nascondere sarò ben lieto di così frucugliare in mezzo ai vostri siti, anche, non so, al vostro conto bancario, così tanto per dare un'occhiata, visto che non avete nulla da nascondere là fuori. Bravissimi. Ok, vabbè, dai, questa è una battutaccia un po' così, però lo faceva proprio questo presentatore, questo studioso. Se mai si troverà il link lo condividerò. Comunque, detto questo, banderei le ciance, che abbiamo già sforato quasi i 9 minuti tra una cosa e l'altra, e andrei all'argomento di questa puntata, che vedrà protagonista la storia, e chissà se faremo la storia anche con questa puntata. E andiamo a presentare, a raccontare ai nostri ascoltatori 3 podcast più uno, di cui appunto dobbiamo un attimo metterci d'accordo se fa parte di questa categoria, ossia della categoria dei podcast che trattano di storia. E se a te va bene, caro il mio collega, andrei a presentare il primo. Perché è stato anche il mio ospite nella passata gestione.
Mi sembra giusto, lo merita.
Infatti sto parlando di Marco Cappelli, che è l'autore di Storia d'Italia, che non mi ricordo più in quale puntata ho intervistato, quasi 2 anni fa, e avevo incontrato appunto al Festival del Podcasting, che in questi giorni mentre stiamo registrando, dovrebbe vedere la nuova edizione 2021 in quel di Milano e anche online, giusto? Mi sbaglio, Antonino?
No, non ti sbagli per nulla. Appunto, se non sbaglio, il venerdì in online e il sabato in presenza, peraltro con una politica molto diversa anche in termini di costo, forse anche di selettività della platea rispetto alle altre edizioni.
Già, probabilmente sta diventando più una manifestazione, un evento più professionale che aperto, diciamo, al pubblico generico. Ma staremo a vedere, intanto che noi stiamo registrando, starà già avvenendo, nel senso, chi ascolterà questa puntata scoprirà che è già avvenuto il podcast, sì, il festival del podcasting, buonanotte, come diceva qualcuno, Fiorellino, buonanotte Fiorellino, e appunto poi sapremo di più e meglio nei giorni successivi, in cui anche noi avremo la possibilità di anche vedere, penso, gli interventi su YouTube. Può darsi che li pubblichino su YouTube. Tu ne sai meglio di me sicuramente, perché io mi sono perso quest'anno.
Devo dire la verità, non ho poi più seguito ulteriormente gli sviluppi. Che ricordi, so che i partecipanti attivi, quindi paganti, avranno accesso alla registrazione prima degli altri, poi se rilasceranno o meno su YouTube prima o dopo, comunque dovendo dare una priorità di questo genere, immagino che lo faranno, magari saranno degli estratti o qualcosa di questo tipo. Devo dire la verità, non ho informazioni da dare. Fortunatamente andremo, passate il termine, radiofonico in onda a posteriori rispetto al festival, e quindi non ci picchierete nel caso, poi vi diremo dopo, vi daremo qualche altra informazione eventualmente su dove andare a prendere i contenuti più interessanti, se avremo anche noi di recensirli o comunque di
chi lo sa, vedremo se mai faremo anche una cappatina da quelle parti e diremo la nostra probabilmente. E tornando a Storie d'Italia di Marco Cappelli, io andrei a leggere il suo abstract, come giustamente mi hai indicato tu, come io lo chiamo, il riassunto del suo podcast, della presentazione del suo podcast, che dice così: podcast che ripercorre la lunga e complessa storia italiana da Costantino fino ai nostri giorni, passando per il tardo impero, la tarda antichità, l'alto medioevo, l'Italia dei comuni e delle signorie, il rinascimento, i secoli della dominazione spagnola. Qua c'è un refuso, i secoli della dominazione spagnola. E in effetti Marco sta facendo un lavorone non indifferente, anche ultimamente so che ha pubblicato un libro proprio tratto da questi suoi podcast, se non sbaglio, o comunque dalle sue ricerche. Lui è un grande lettore di storia, appunto mi raccontava, se non ricordo male, che la maggior parte dei testi poi utilizzava per fare lo script del podcast erano parte della sua dieta, tra virgolette, di lettura quotidiana, e appunto si riforniva di tantissimi testi che parlano di storia. Infatti lui non è uno storico, ma è un appassionato di storia, se non ricordo male lui lavora nel marketing e sta facendo effettivamente un grandissimo lavoro, sta avendo grandi risultati anche come supporters, non vorrei sbagliarmi, ma è arrivato ad avere sui 190 supporters su Patreon, se non ricordo male, su una puntata che avevo sentito, quindi c'è veramente una grande community che lo sta supportando e, come ripeto, sta facendo veramente un gran bel lavoro. Tu cosa ne pensi, caro Antonino?
È un lavoro di alta professionalità, di una persona che è realmente appassionata di quello che fa, quindi si merita sicuramente merita applauso, e il podcast è ben realizzato assolutamente, quindi anche da un punto di vista sia contenutistico che tecnico direi che non...
Sì, fa veramente un lavorone, e quindi quasi quasi andrei subito a passare alla regia la linea, in maniera da ascoltare un piccolo spezzone di questo podcast che non presenta altre ulteriori delucidazioni, possiamo dire così, perché effettivamente poi si presenta da solo, come abbiamo detto è veramente uno dei top 10 da mettere nella propria playlist, secondo me, dei podcast che parlano di storia. Quindi vai, regia.
Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia, episodio premium 3, Restitutor Orbis. Nel primo Illirico abbiamo assistito alla rivoluzione che ha estromesso l'aristocrazia italiana dal governo dell'impero, mettendola nelle mani di una cerchia di ufficiali di estrazione illirica, duri soldati di professione, spesso di origini molto umili. Nello scorso episodio premium, Aureliano Manus ad Ferrum ha ereditato l'impero di Claudio II il Gotico, il primo Illirico, e con esso la sua missione, ricomporre l'impero romano spezzato dalla crisi del III secolo. Aureliano ha sistemato le cose in Italia e poi ha mosso verso l'Oriente, riconquistando le città orientali con la clemenza e la spada e sconfiggendo l'esercito palmirene del generale Zabdus e della regina Zenobia. In questo episodio Aureliano coronerà il sogno di una generazione di soldati. Uno ad uno i pezzi dell'impero verranno ricomposti, fino a che a Roma toccherà inventare un nuovo titolo per il suo salvatore.
Ed ecco, abbiamo sentito il nostro Marco Cappelli, veramente un grande applauso e grandi complimenti a lui, e passerei al secondo podcast di questa lista, che lascio a te, caro Antonino, presentare.
Ti ringrazio. Allora, questo podcast è particolare, ne abbiamo anche parlato un attimo prima, diciamo nel nostro backstage. Si intitola semplicemente Lezioni di storia del diritto medievale moderno. Roma 3, anno accademico, parliamo di università, 2019-2020. About this podcast, perché questa è la descrizione dell'abstract / riassunto / del sommario, è podcast podcast refuso, comunque podcast del corso di storia del diritto medievale moderno e o anno accademico 2019-2020 del professor Emanuele Conte, Università degli Studi, Roma 3. Qui Stefano, ne stavamo parlando prima, mi permetto di anticipare quello che tu avevi evidenziato. Abbiamo, intanto per cominciare, come al solito e fortunatamente ci complementiamo da questo punto di vista, tu sei partito dalla coda, io sono partito dall'inizio in realtà di queste puntate nell'ascolto. E io ho notato la stessa cosa che hai notato tu, però forse con un approccio leggermente diverso. Può essere che sia peggiorata magari verso la fine ancora di più di quanto non fosse. Ci riferiamo semplicemente alla qualità audio, poi magari ne chiacchieriamo un secondo. Cosa ne dicevi tu, Stefano?
Sì, che secondo me è uno di quei podcast utili, perché effettivamente è una registrazione delle varie lezioni di storia del diritto medievale e moderno, come hai detto tu prima, che può essere utile a tantissime persone, prime fra tutti sicuramente gli studenti di questo corso, che però almeno sentendo le ultime puntate, perché io appunto parto a ritroso, o almeno in questo caso sono partito a ritroso, purtroppo come audio, come registrazione, presenta quel fastidioso rumore che capita quando vai appunto a qualche conferenza e registri con il registratorino, con lo smartphone, che è vicino appunto alla giacchetta o che ne so alla poltrona dove stai registrando, si sentono appunto rumori vari.
Sì, fondo vuol dire, che ne so, colpi di tosse, ecco, piuttosto sì, appunto, che rumori di carta o di che altro.
E di che altro, appunto, anche il giubbotto che si struscia sul microfono, che anche quello è abbastanza fastidioso per me.
Fastidioso.
E quindi è un peccato per quello, perché qua e là veramente si perde un po' tutto il filo, o comunque io personalmente poi queste cose non riesco molto a gestirle, e mi viene spontaneo proprio di interrompere l'ascolto.
Ci mancherebbe. Io mi permetto di evidenziare un paio di cose, così perlomeno come ho avuto modo di coglierle nelle prime lezioni, nei primi episodi. Lì c'era un intento. Intanto noi non sappiamo, risulta come by storia del diritto Roma 3, quindi potrebbe essere un'iniziativa del professore, un'iniziativa dell'università stessa, che aveva deciso di magari pubblicare per agevolare magari anche la frequentazione del corso da parte degli stessi studenti. A prescindere da questo, esiste, è pubblico, c'è da un lato il peccato e da un lato qualcosa di estremamente interessante. Volendo, abbiamo un attimo detto quelli che erano gli aspetti negativi. Io nelle prime puntate, cosa mi è piaciuto molto, e quindi ne consiglio eventualmente l'ascolto a magari alle nostre, se abbiamo qualche follower più giovane, magari che non ha ancora iniziato l'università o che l'ha iniziato da poco, perché c'è un bel approccio nella spiegazione da parte del professore del corso. E intanto parliamo di storia del diritto, spiega il motivo per cui si studia storia del diritto, pone delle domande. È un professore che da quel punto di vista, poi magari sarà, passatemi la battuta cattiva, il classico tremendo poi all'esame, questo non lo so, sto scherzando, ma da un punto di vista invece dell'esposizione
mi dissocio da queste parole.
Certo, assolutamente, no, tutte mie, ci mancano così.
No, perché essendo del diritto ci mandano a querela.
No, assolutamente, al contrario, ho detto potrebbe, sarebbe, sì, non lo
sappiamo, anzi,
non ho idea. Era per aprire.
Complimenti, però, caro professore, veramente bravo a spiegare.
Certo, no, ma questa parte di scherzo invece non è una battuta. Nella parte proprio introduttiva è bello proprio il modo in cui imposta, cioè si ha modo di, uno lo dice in maniera esplicita, ma si ha modo per chi magari non ha mai avuto possibilità o l'occasione o la necessità, la voglia di seguire l'università, e viceversa chi si approccia al mondo universitario, di avere modo di ascoltare un modo differente di approcciare la materia. Quindi in questo caso non parliamo di amatori o comunque di appassionati come quello, come Marco Cappelli che abbiamo citato prima e altri che citeremo dopo, ma parliamo di un vero e proprio corso universitario. Quindi c'è il delitto da un lato, veramente un delitto, perché il contenuto è di altissimo e ottimo livello per quanto riguarda proprio il contenuto in senso stretto. Purtroppo la forma è estremamente, come dire, diciamo variabile nella qualità, come minimo per arrivare al peggio peggiore qualità possibile, tanto da magari negarne l'ascolto. In quelle iniziali diciamo che c'è magari un contenuto parallelo, se non è proprio prettamente quello della materia in sé, c'è quello dell'approccio universitario diverso dagli approcci scolastici. Quindi chi non ha avuto l'occasione di approfondire con altri cicli di studi, chi sta per cominciare, può essere comunque, a prescindere che si parli di storia o di altro, interessante per vedere un approccio differente alle materie. Questo è così.
E infatti sono
personale.
D'accordo con te, quasi quasi anche qui manderei il contributo di una spezzone audio tramite la nostra regia, e in maniera che appunto chi ci sta seguendo si possa fare un po' un'idea di quello che può andare a trovare in questo podcast un po', diciamo così, controverso per il modo in cui viene gestito, perché più che un podcast è una registrazione molto amatoriale, che però effettivamente in sé ha un grandissimo contenuto e molti aspetti positivi, come accennavi tu. Quindi do il via alla regia per il contributo audio.
E questa pressione della realtà diventa fortissima all'inizio del Novecento, perché l'enfasi che abbiamo già descritto, nazionalista, che aveva caratterizzato la seconda metà dell'Ottocento, porta l'Europa, che è stata il protagonista del nostro discorso, no? Ad una crisi spaventosa, che è la crisi che porta alla prima guerra mondiale, no? Che è una guerra diversa dalle altre guerre che hanno sempre afflitto il continente, no? Un continente che ha sempre continuato a combattere. Però la prima guerra mondiale è tutta un'altra cosa. La prima guerra mondiale è una guerra tecnologica che conclude quei 50-60 anni che sono stati chiamati la seconda rivoluzione industriale, che vi ho detto sono anni di trasformazione tecnologica, come dire, meccanica della vita, no?
E passerei al terzo podcast di questa serata, puntata, insomma ci siamo capiti, perché siamo qua sempre verso le ore tardi, eh?
Non registriamo di sera, tarda notte, notte fondo.
La tarda notte, e non riesco a staccarmi da questo modo di vedere le cose, che appunto quando andavo al festival del podcasting o comunque lo seguivo online, dicevano appunto che bisognerebbe astrarsi dal momento, perché il podcast può essere appunto ascoltato in qualsiasi momento della giornata, in chissà quale anno della propria vita, quindi non bisognerebbe dare accenni dal punto di vista temporale, ma non importa. E andrei a presentare Storie in 5 minuti, il 900 di Matteo Modena, che credo sia un professore di storia, e il suo podcast lo presenta così: lezioni di storia in 5 minuti dall'inizio del 900 ai giorni nostri, molto stringato effettivamente come le puntate che di solito durano sui 6-7 minuti, qualcuna di più, 24-10 eccetera, però insomma molto, molto veloci, non 5 minuti come il titolo promette. E tu come lo hai sentito questo podcast, caro Antonino?
Ho sentito un livello di contenuto alto, proprio dal punto di vista della qualità di ciò che viene narrato, di come viene trattato. Sicuramente un podcast, o meglio sicuramente, mi scuso, nel senso, mi appare come un podcast letto, quindi una puntata preparata e poi esposta oralmente. Non ricordavo onestamente che Matteo fosse un insegnante, quindi un professore di storia. Questo non fa altro che rendergli merito, perché comunque c'è...
Forse mi sto sbagliando perché sto andando a memoria sinceramente, quindi per caso ho detto una castroneria.
No, no, assolutamente, non l'ho detto per dire che non lo è, che non lo sia. Non...
Cos'è? Le inesattezze che ci hanno fatto appunto notare.
Certo. Vedremo di approfondire, verificare se effettivamente è appunto il nostro autore è di qualità nel contenuto. Purtroppo direte che era un piscatole, ti si sente da schifo, è un microfono da paura, il vostro editing è penoso, avete ragione perfettamente, però secondo me anche qua è solo esclusivamente, lo dico nell'interesse proprio della valorizzazione, che è già valore, ce n'è e ce n'è tanto in questo podcast, quindi vi suggerisco assolutamente di ascoltarlo, di seguirlo, merita. Ha una qualità audio purtroppo un po' debole, è l'ambiente probabilmente in cui è registrato e come viene registrato, non so se lo venga registrato con un telefonino o semplicemente con il suo audio interno, c'è eco. Fondamentalmente io sarò un po' maniaco, sarà perché spesso l'ascolto in cuffia mentre faccio anche altre attività e perde un pochino a volte di sostanza. Peccato, perché è bello, meriterebbe, e quando dici il contenuto è bello, peccato per quella forma, lo ascolti lo stesso, però non ti viene voglia di fermarti.
No, infatti è più usufruibile rispetto a quello delle lezioni di storia di diritto medievale in generale, secondo me.
L'altro non c'è neanche l'intento di insomma, è proprio, ecco, lasciamo perdere, qua l'intento c'è ed è valido, è più che altro al limite, se posso permettere, una sorta di suggerimento amichevole al nostro collega da questo punto di vista, ecco, se riuscisse. Tutto qua, però ascoltatelo, merita senz'altro.
Che poi ripeto, spero anche là che non faccia una querela, perché ho detto che è un professore forse faccio confusione con un altro podcast, ma mi sembrava di aver trovato qualche accenno che fosse, comunque dal mio punto di vista, professore o non professore, sono d'accordissimo con te, il contenuto è fatto molto bene, poi dal punto di vista tecnico si sa che anche là bisogna lavorarci. Sono il primo a dire che poi fare l'editing è sempre una storia a parte, storia a sé, è un lavoraccio, anche là bisognerebbe così approfondire di più gli strumenti per l'editing. Quasi andrei, non so se ti dici qualcosa questo Andrei.
Mi permetto di interromperti solo per una cosa che non sapevo. Stavo cercando, mentre eravamo lì a cercare, volevo approfondire su Matteo, e noto che ha un canale YouTube che lui descrive come canale di contenuti per la scuola superiore di primo e secondo grado, storia e letteratura. Quindi qualcosa mi porta a pensare che tu possa avere proprio ragione, perché sembra proprio mirato come un contenuto moderno, magari, virgolette, proprio per forse chissà per i suoi studenti e non solo i suoi studenti diretti, quindi chapeau per il professor Modena.
Sì, 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 sì. Poi ripeto, come stavo dicendo, andrei per collegarmi a un certo Andrea Cirao, sta facendo una serie di video su Reaper assieme appunto all'autore di Reaperiani, che naturalmente adesso non ricordo il nome come al mio solito sul momento, andremo anche là a vedere tra qualche secondo, e dove spiega tutto quanto le problematiche per fare un buon editing del suono, dell'audio, di un podcast. Però effettivamente bisogna anche là impegnarsi e studiare, non solo a scuola, ma studiare anche su YouTube per diventare dei buoni editor audio, va bene come...
Sì, producer, non lo so.
Definizione. questo producer, il producer che ci sta ascoltando, in teoria. Per la nostra regia, chissà se riuscirà a fare bene, perché effettivamente ultimamente... siamo affiancati anche da questo producer, ossia mio figlio, che sta facendo un po', si sta facendo un po' le ossa sull'editing, anche lui audio. Vediamo un po' cosa combinerà. E andrei a questo punto.
Francesco Buonalume, Reaperiani, probabilmente.
Okay. Ecco, bravissimo, Francesco Buonalume, che c'ha questo nome altisonante, ma veramente un gran personaggio. E quindi passerei di nuovo alla regia, la palla, in maniera da sentire uno spezzone di una puntata di Storia in 5 minuti, il Novecento.
Il regime di Stalin, l'industrializzazione forzata e i piani quinquennali. Abbiamo visto nella puntata precedente come Stalin gestì l'Unione Sovietica per quanto riguardava il comparto agricolo. Ma la visione del dittatore era più ampia e uno degli aspetti principali su cui doveva agire era l'industrializzazione, un'industrializzazione che Stalin prevedeva, come si suol dire, a tappe forzate, cioè muovere l'industria, creare un'industria che prima non c'era in maniera appunto decisa dall'alto. Come fare? L'idea di Stalin fu quella di organizzare quelli che lui stesso definì i piani quinquennali di sviluppo economico, quindi l'imposizione di obiettivi da raggiungere che avrebbero dovuto essere raggiunti in un certo periodo di tempo prefissato, cioè 5 anni. Andava a sparire completamente qualsiasi forma di, seppur minimo, liberismo economico che era stata introdotta con la NEP, la nuova politica economica, da Lenin. Tutto faceva ormai capo allo Stato, al partito, di fatto a Stalin stesso in persona. Era fissato tutto, era fissato il limite di produzione, la quantità, cosa si doveva produrre, il costo della merce, i flussi commerciali. Il primo piano quinquennale venne varato nel 1928 e propagandisticamente venne terminato anche un anno prima, per mostrare che i risultati erano stati addirittura ottenuti in anticipo.
Ok, spero che questi pochi minuti, questo breve spezzone del podcast possa un po' incuriosire i nostri ascoltatori e ad andare appunto a darci un orecchio, come dico io, e passerei al, come si può dire, alla ciliegina sulla torta di questa puntata perché l'ultimo podcast si intitola come, caro Antonino?
Ti riferisci all'uomo sulla luna?
sì, perché è qualcosa di storico, però effettivamente uno dice ma che cosa c'entra?
Ma anche di questo ne stavamo discutendo un attimo prima, abbiamo detto ma parliamone direttamente con i nostri ascoltatori, vediamo un attimo, e anche tra noi. E sono stato un po' io il casus belli, mettiamola così, di bella c'è poco, nel senso non ci sono problemi di guerre, ci mancherebbe altro, al contrario è solo una considerazione. L'Uomo sulla Luna è un podcast di Rai 3, di Rai Radio 3, che è nato in occasione dell'anniversario dello sbarco sulla Luna. E quindi era del 2019, se ricordo bene, e di fatto è una serie di 14 episodi, leggiamo, una serie radiofonica in 14 episodi di Roberto e Sara Cavosi, che cerca di entrare nelle piccole grandi vicende personali di uomini e donne comuni che, attraverso i mezzi di comunicazione dell'epoca, sono stati testimoni diretti di quel primo passo. Quindi qui sì, parliamo di storia, ma sono storie di persone, e la cosa particolare è che vengono rappresentati in una sorta di, passatemi il termine, radiodrama, di dramma radiofonico, ma nel senso buono, non dramma nel senso di teatrale. È un po' un podcast originale di altissima qualità, un prodotto Rai, insomma. Su questo non possiamo assolutamente dire nulla, in cui ci sono vicende di vita vissuta dell'epoca degli anni 60, e magari in quel momento, come dirvi, cosa stavi facendo quel giorno in quella data occasione particolare, e viene, ovviamente non viene messo in questi termini, ma si parla proprio di camei specifici del periodo. Sono belli, insomma. Io non li ho ascoltati tutti, a confesso, sono delle belle storie, dei bei momenti. Tu cosa ne pensi, Stefano? Cosa ti
sì,
ti è rimasto impresso?
Mi è rimasto impresso proprio la qualità e la storia, effettivamente non racconta la storia utilizzando altre storie, diciamo. Effettivamente non sapevo bene dove inserirlo, ma adesso siamo in due a gestire questo nuovo format di content curation, quindi ognuno di noi può avere la propria opinione. E effettivamente anche una cosa che io utilizzavo, e penso si possa utilizzare anche per questo podcast, è quello di inserirlo anche in due categorie, volendo, perché ci sono dei podcast che trattano, che ne so, di tecnologia, ma in parte anche così vanno a finire sul marketing, quindi sono quelle così borderline, io li chiamo, possono andare bene sia da una parte perché trattano di un argomento, però utilizzando anche altre vie, altre argomentazioni all'interno dello stesso podcast. Quindi bene o male questo parla di storia, cioè di storia che è avvenuta quanti anni fa ormai.
Ma la storia è fatta di storie, voglio dire, no? Quindi nel senso che la storia è fatta anche di storie,
appunto, nella quotidianità
è fatta anche, esatto, di quotidianità, di storie personali, anche quella è storia, cioè, anche noi siamo abituati a studiare la storia, che studiamo sui banchi di scuola o che leggiamo nei libri di approfondimento, ai grandi eventi storici lo guardiamo dall'occhio alto, no? Però poi di fatto la storia è fatta anche dalle piccole storie quotidiane di ciascuno di noi, che possono avere o meno influenza, chi lo sa. Stefano, tu forse con la tua opera lascerai un'impronta anche tu, come Armstrong, non so.
Probabilmente, ma anche tu che ne fai parte. Chi era? Aldrin? No, il copilota. Non erano in tre, sì.
Sì, erano in tre.
Però uno è dovuto rimanere in orbita, giustamente, e i due che sono... Attenzione al prossimo strafalcione che ci arriva.
Erano Aldrin e Armstrong. No, erano Aldrin, sono abbastanza sicuro anch'io, non ho davanti, ma direi sì che anche c'erano Buzz Aldrin e Armstrong, sono stati i due primi a sbarcare fisicamente. Ovviamente il primo è stato Armstrong, poi ha seguito Aldrin, quindi Neil e Buzz, e onestamente il povero disgraziato che è rimasto...
Nessuno se lo ricorda.
Sul lander era Michael Collins. Michael Collins, esatto, pilota del modulo di comando, che rimase in orbita lunare, in nomina lunare, quindi non sul lander. Ho detto una cavolata io mostruosa, ovviamente sul lander c'erano solamente loro due, invece in orbita è rimasto Collins, che senza di lui non sarebbero mai tornati a casa nessuno, quindi grazie anche a Collins.
E quindi, attendendo anche le email dai nostri amici complottisti che appunto dicono che non siamo mai stati sulla luna,
è vero, non avevo pensato a questo particolare,
anche loro ringraziamo per ascoltarci,
grazie.
Anzi, stiamo cercando di fare proprio dei flame per invogliare la gente a scriverci, e potete scriverci la mail per ora resta sempre ascoltare podcast @gmail.com, ma vedrò anche quella di crearne una nuova, semmai.
E faremo un forward,
giusto? E quindi andiamo allo spazio alla regia per un breve spezzone, perché poi qua non so se la CI ci va a dare delle mazzate di quelle grandi, quindi penso che qualche secondo per così introdurre quest'altro podcast si possa fare. Vai, regia.
Vedo degli strani colori nella mia lavatrice, e lei no? Ah, forse ho messo troppa roba.
Dice? A me sembra normale.
Lei è esperto? Viene spesso a fare quel bucato?
Sì, abbastanza, ma non mi pare che il suo bucato abbia particolari problemi. Ma
guardi, guardi, rosso acceso, ora rosso e verde.
È normale, non si preoccupi. Un po' mi creda, insomma, in qualche modo me ne intendo.
Vendeva lavatrici?
Quasi. Ero rappresentante del Dixan per conto della Henkel, la ditta tedesca.
Detersivi?
Sì. Tempi eroici, mi creda. L'inizio soprattutto, praticamente il giorno stesso che l'uomo sbarcava sulla Luna.
Ma davvero?
Sì, è così. Mentre Armstrong, l'astronauta, metteva il primo piede sulla Luna e Patty Pravo cantava Il Paradiso, io cominciai a spalare detersivo.
E aspettando il conto appunto della SIAE, speriamo che effettivamente non arrivi.
Confidiamo nella pubblicità, li facciamo pubblicità gratis, insomma, speriamo.
Sì, no, ma mi sembrava anche il buon Giulio Gaudiano aveva fatto una puntata del suo podcast strategia digitale, vedi, non riesco neanche a dirlo, vabbè, in cui effettivamente qualcuno gli aveva fatto questa domanda e mi sembra di ricordare che se appunto tu inserisci dei brevi spezzoni di un audio appunto di un podcast eccetera per motivi diciamo così descrittivi, per motivi di recensioni, tanto per stare in tema, mi sembra che non ci siano particolari problematiche da questo punto di vista. Se invece appunto metti tutto quanto l'audio disponibile e senza appunto darne una descrizione o comunque insomma una
contestualizzazione, dai, in qualche
contestualizzazione
modo.
Ecco, quello è palese plagio o comunque anche pirateria musicale, qualcosa di questo genere. Quindi dovremmo essere salvi, se no aspettiamo anche qui su ascoltarepodcast@gmail.com o sul nostro canale Telegram, che appunto almeno quello siamo sicuri che stiamo presto a cambiarlo, bisognerà vedere il dominio, perché anche quello sarà una sorpresa. Quindi andrei quasi quasi anche a concludere questa puntata, perché siamo nei 30 più minuti, perché con l'ispezione audio sicuramente avremo sforato, e andrei a salutare tutti quanti i nostri ascoltatori. Cosa dici, Antonino?
Assolutamente sì, ciao Stefano, ciao a tutti, a presto.
Ciao anche da parte mia e ci sentiamo alla prossima su Recensioni Podcast.